Santa Teresa d'Avila. Castello interiore. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Prefazione. Causa indiretta di quest'altra opera di Santa Teresa di Gesù è l'Inquisizione di Spagna, la quale, come abbiamo detto altrove, aveva sequestrato il libro della vita e lo teneva nei suoi uffici. Ecco come racconta la cosa il padre Gracián della Madre di Dio, in una nota marginale alla vita della santa. Un giorno a Toledo mi intrattenevo con lei intorno a cose di orazione, ed ella a un certo punto esclamò: «Come ben spiegata questa cosa nel libro della mia vita, che sta all'Inquisizione!» Io allora le dissi: «Giacché non possiamo più avere quel libro, faccia di ricordarsi di ciò che in quello ha scritto. Ne componga un altro, aggiunga altre cose, trattando la materia in generale, senza nominare la persona interessata». A questa uscita, che certamente non si aspettava, la santa si sentì costernata. Supplicò con ardore il padre di non ingiungerle quel comando, di lasciarle filare la sua connocchia e seguire gli atti di comunità, come tutte le altre. Ma il superiore non si smosse, anzi, per meglio persuaderla, le disse che ne avrebbe parlato al dottor Velázquez, da cui qualche volta la santa si confessava. Il dottore le comandò senz'altro di mettersi all'opera. Era la vigilia della Santissima Trinità, e mentre la santa andava pensando al modo di cominciare il lavoro, Dio venne in suo aiuto. Ebbe una splendida visione. Già da molto tempo la santa desiderava di vedere un'anima in grazia, e il Signore, che dispone le cose con suavità e sapienza, esaudì i desideri della sua serva, fornendola insieme di un piano meraviglioso su cui impostare lo scritto che le era stato richiesto. Le mostrò un magnifico globo di cristallo in forma di castello, suddiviso in 7 mansioni. Nella 7ª, situata nel centro, abitava il Re della Gloria, circonfuso di vivissimo splendore, i cui raggi, spingendosi fino alla cinta del castello, illuminavano ed abbellivano tutte le altre. Erano disposte in alto, in basso, ai lati della mansione reale. Più le mansioni erano a questa vicine, più partecipavano alla sua luce. Ma lo splendore non oltrepassava la cerchia del castello, fuori del quale vi era un groviglio di immondizia, di rospi, di vipere, di altri animali velenosi, agitantisi in una tenebra spaventosa. Era l'immagine di un'anima in grazia. Mentre la santa, fuori di sé della meraviglia, è tutta intenta in questo spettacolo sublime, ecco che d'improvviso lo splendore dispare. Il cristallo si oscura, diviene nero come il carbone. Le bestie velenose che si agitavano nei dintorni irrompono nel castello, apportandovi la desolazione e la rovina. Quell'anima era caduta in peccato mortale. Varie sono le disposizioni processuali che nella composizione di quest'opera lasciano supporre un intervento superiore. Altrove abbiamo accennato alla testimonianza di Anna dell'Incarnazione, che di notte vide la santa intenta a scrivere il castello interiore, con il viso illuminato dal quale partiva uno splendore a guisa di raggi dorati. Il medesimo fatto è pure osservato da Suor Maria della Natività, religiosa di Toledo, la quale aggiunge che in via ordinaria la santa si metteva a scrivere dopo la comunione. Un'altra religiosa, riferendosi alla testimonianza di quest'ultima, narra che una sera Suor Maria della Natività entrò in cella della santa per recarle un messaggio. La madre aveva cominciato allora una nuova pagina del suo castello interiore, e mentre deponeva la penna per ascoltare la religiosa, fu sorpresa da un rapimento che si protrasse per più ore. Suor Maria le stette accanto, e quando l'estasi cessò, vide con sua grande meraviglia che il foglio sul quale la santa aveva cominciato a scrivere si era tutto coperto di parole. Assistita così dalla divina protezione, dopo un'interruzione di qualche mese dovuta ad un viaggio ad Avila e a importantissimi affari felicemente sistemati, il 29 novembre 1577 poneva fine al lavoro e lo consegnava. Vennero corretti qua e là qualche piccola cosa, non perché la dottrina fosse difettosa, ma per certi modi di dire meno perfetti che la potevano rendere di difficile comprensione. Noi però, sull'esempio di padre Silverio, daremo il testo come fu scritto dalla santa. Per evitare che il manoscritto corresse la medesima sorte della vita, venne affidato alla madre Maria di San Giuseppe, priora del monastero di Siviglia, con l'obbligo di tenerlo molto segreto. La priora fu fedelissima alla consegna, ed è bello scorgerla in parlatorio a leggerne lei stessa, attraverso le grate, le settime mansioni al padre Rodrigo, come ne era stata pregata dalla medesima santa, che desiderava il parere di quel suo antico confessore. Scemati i timori che il libro venisse denunziato all'Inquisizione, venne tolto dal monastero per farlo leggere ad alcune pie persone molto benemerite della Riforma. Passò per varie mani, finì con l'andare in possesso di Pietro Pardo, la cui unica figlia, donna Caterina, lo riportò in monastero col prendervi l'abito. E così quella preziosa reliquia entrava in proprietà del monastero di Siviglia, che l'ha conservata fino ad oggi con somma venerazione. La cura avuta da questi uomini nell'impedire, mediante varie trascrizioni, che una tal opera si smarrisse, dimostra la sua grande importanza. Importanza che le venne riconosciuta in tutti i tempi e da tutti i dotti, e che dà ragione al padre Silverio di qualificare questo libro per il primo fra i più celebri trattati di mistica teologia. Castello interiore, scritto da Teresa di Gesù, religiosa di Nostra Signora del Carmine, per le monache carmelitane scalze, sue sorelle e figlie. Fra le cose impostemi dall'obbedienza, ben poche mi sono state così difficili come questa, di mettermi ora a scrivere dell'orazione. Sia perché sembra che il Signore non mi conceda lo spirito né il desiderio di farlo, e sia perché mi trovo da 3 mesi con la testa così debole e intontita da scrivere con pena anche per gli affari di necessità. Ma sapendo che la forza dell'obbedienza suole appianare ogni cosa, anche quelle che sembrano impossibili, mi accingo all'opera di buona voglia, benché ne senta un'estrema ripugnanza. Iddio non mi ha mai dato di vedermi in continua lotta con le infermità e con ogni sorta di occupazioni senza che la natura ne soffra. Mi assista colui nella cui misericordia confido e che in mio favore ha già fatto cose assai più difficili. Credo che poco saprò aggiungere di nuovo a quanto mi fu già imposto di scrivere. Temo anzi di non far quasi che ripetermi, perché io sono in tutto come quegli uccelli a cui si insegna a parlare e che, non sapendo più in là di quanto hanno appreso o sentito, non fanno altro che ripetere le stesse cose. Se il Signore mi vorrà far dire qualcosa di nuovo, si degnerà di illuminarmi, o perlomeno di richiamarmi alla mente ciò che ho scritto altre volte. Mi contenterei anche di questo. Data l'infedeltà della mia memoria, mi terrei fortunata di poter ripescare certe cose che, a quanto dicevasi, erano ben dette, e ciò nel caso che fossero perdute. Ma se il Signore non vorrà concedermi neppure questo, mi sarà di guadagno lo stancarmi, l'accrescermi il mal di testa per obbedienza, quando anche da ciò che fossi per dire non si ricavasse alcun vantaggio. Incomincio dunque questa obbedienza oggi, festa della Santissima Trinità dell'anno 1577. A Toledo, in questo monastero di San Giuseppe del Carmine, ove attualmente mi trovo. Mi sottometto al giudizio delle dottissime persone che mi hanno imposto di scrivere. Si abbia intanto per certo che se mi sfuggirà qualche cosa di non conforme a quanto insegna la Santa Chiesa Cattolica Romana, ciò non sarà per malizia, ma per pura ignoranza, poiché grazie a Dio sono stata, sono e sarò sempre ad essa soggetta. Sia Egli benedetto e glorificato in eterno. Amen. Quelli che mi comandò di scrivere mi disse che le monache di questi monasteri, di Nostra Signora del Carmine, avevano bisogno di qualche spiegazione intorno a certi dubbi di orazione. E siccome le donne fra di loro si intendono meglio, mi è sembrato che se fossi riuscita a dirne qualcosa, sarei stata di qualche loro vantaggio, specialmente per l'amore che mi portano. Perciò in questo scritto non mi volgerò che a loro, tanto più che sarebbe follia illudermi di essere utile ad altri. Grande grazia mi farebbe di certo il Signore se alcuna se ne giovasse per lodarlo un po' di più. E sa bene, Sua Maestà, se io desideri altra cosa. Se riuscirò a dire alcunché di buono, esse vedranno che, essendone io tanto incapace, non ne posso essere l'autrice. A meno che abbiano così poca intelligenza come io poca abilità, se il Signore nella sua misericordia non mi viene in aiuto. Prime mansioni in due capitoli. Capitolo primo. Bellezza e dignità dell'anima umana. Paragone per meglio intendersi. Vantaggi che si acquistano col conoscersi e nell'intendere le grazie che si ricevono da Dio. La porta di questo castello è l'orazione. Oggi stavo supplicando il Signore di parlare il luogo mio, perché non sapevo cosa dire, né come cominciare ad obbedire al comando che mi è stato imposto. Ed ecco quello che mi venne in mente. Mi servirà di fondamento a quanto dirò. Possiamo considerare la nostra anima come un castello, fatto di un solo diamante o di un tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni, come molte ve ne sono in cielo. Del resto, sorelle, se ci pensiamo bene, che cos'è l'anima del giusto se non un paradiso, dove il Signore dice di prendere le sue delizie? E allora come sarà la stanza in cui si diletta un re così potente, così saggio, puro, così pieno di ricchezze? Non vi è nulla che possa paragonarsi alla grande bellezza di un'anima e alla sua immensa capacità. Il nostro intelletto, per acuto che sia, non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai comprendere il Dio, alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Se ciò è vero, e non se ne può dubitare, è inutile che ci stanchiamo nel voler comprendere la bellezza del castello. Tuttavia, per avere un'idea della sua eccellenza e dignità, basta pensare che Dio dice di averlo fatto a sua immagine, perché tra il castello e Dio vi sia sempre la differenza di creatore e creatura, essendo anche l'anima una creatura. Che confusione e pietà non potere, per nostra colpa, intendere noi stessi, conoscere chi siamo. Non sarebbe grande ignoranza, figliuole, se uno interrogato chi fosse non sapesse rispondere, né dare indicazioni di suo padre, di sua madre, né del paese di origine. Se ciò è indizio di grande ottusità, assai più grande è senza dubbio la nostra, se non procuriamo di sapere chi siamo, per fermarci solo ai nostri corpi. Sì, sappiamo di avere un'anima, perché l'abbiamo sentito, perché ce lo insegna la fede. Ma così, all'ingrosso. Tanto è vero che ben poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, alla sua grande eccellenza, a colui che in essa abita. E ciò spiega la nostra grande negligenza nel procurare di conservarne la bellezza. Le nostre preoccupazioni si fermano tutte alla rozzezza del castone, alle mura del castello, ossia a questi nostri corpi. Come ho detto, questo castello risulta di molte stanze, alcune poste in alto, altre in basso, altre ai lati. Al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l'anima. Considerate bene questo paragone, di cui forse Dio si compiacerà di servirsi per farvi intendere qualcosa delle grazie che Egli si degna di accordare alle anime, e la differenza che le distingue. Ciò naturalmente fin dove ho inteso che sia possibile, perché data la loro moltitudine, nessuno è in grado di conoscerle tutte, tanto meno io, che sono così misera. Ma se il Signore ve l'accorderà, vi sarà di grande conforto sapere che lo può fare. Mentre quelle che non ne sono favorite ne prenderanno l'occasione per lodare la sua infinita bontà. Perciò, come non c'è di pregiudizio la considerazione della gloria del cielo e di quanto vi godono i beati, ma serve a rallegrarci, a spingerci per meritare anche noi quello che essi già godono. Così non ci sarà di danno comprendere come sia possibile che un Dio tanto grande si comunichi fin da questo esilio, con vermiciattoli così ripugnanti come siamo noi. Ma ci muoverà ad amare una bontà così buona e una così infinita misericordia. Chi si scandalizza nell'apprendere che Dio può fare tante grazie fin da questo esilio? Tengo per certo che sia senza umiltà e senza amore del prossimo. Se non fosse così, perché non dovrebbe compiacersi nel vedere Dio fare tali grazie a un suo fratello, quando ciò non vieta che le possa accordare anche a lui? Perché non godere che Sua Maestà mostri la sua grandezza con chi meglio gli piace? Poiché egli alle volte non agisce che per questo, come disse del cieco a cui dette la vista, quando gli apostoli lo interrogarono se quella cecità era per i suoi peccati o per quelli dei suoi genitori. Risulta da ciò che se egli dà qualcuno le sue grazie, non è perché questi sia più santo degli altri a cui non ne dà, ma perché si manifesti in lui la sua grandezza, come già in San Paolo o nella Maddalena, e perché noi lo lodiamo nelle sue creature. Si potrà dire che sembrano cose impossibili e che è bene non scandalizzare i deboli, ma è minor male permettere che alcuni non le credano, piuttosto che privare chi ne è favorito del profitto che ne deve ritrarre. Questi, infatti, ne avrà piacere. Si ecciterà a più amare colui che nella sua infinita potenza e maestà gli usa così grandi misericordie. D'altra parte, so di parlare ad anime per le quali questo pericolo non esiste, perché conoscono e credono che Dio può discendere a manifestazioni di amore ben più sublimi. Chi non lo crede, sono sicura che non ne farà mai l'esperienza, perché Dio ama che non si ponga limite alle sue opere. Parlando a coloro che Dio non conduce per questa strada, li scongiuro che non sia di essi così. Tornando al nostro incantevole e splendido castello, dobbiamo ora vedere il modo di potervi entrare. Sembra che dica uno sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di entrarvi, perché si è già dentro. Non è forse una sciocchezza dire a uno di entrare in una stanza quando già vi sia? Dovete sapere che vi è una grande differenza tra un modo di essere e un altro, perché molte anime stanno soltanto nei dintorni, là dove sostano le guardie, senza curarsi di andare più innanzi, né sapere cosa si racchiuda in quella splendida dimora, né chi l'abiti, né quali appartamenti contenga. Se avete letto in qualche libro di orazione consigliare l'anima ad entrare in se stessa, è proprio quello che intendo io. Mi diceva ultimamente un gran teologo che le anime senza orazione sono come un corpo storpiato o paralitico che ha mani e piedi ma non li può muovere. Ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a vivere fra le cose esteriori da essere refrattarie a qualsiasi cura, quasi impotenti a rientrare in se stesse. Abituate ad un continuo contatto con i rettili e gli animali che stanno intorno al castello, si sono fatte quasi come quelli. Non sanno più vincersi, nonostante la nobiltà della loro natura e la possibilità che hanno di trattare niente meno che con Dio. Se queste anime non cercano di intendere la loro immensa miseria e non vi pongono rimedio, avverrà che per non volgere lo sguardo a se stesse si trasformeranno in altrettante statue di sale, come avvenne alla moglie di Lot, per essersi voltata indietro. Per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Non sto più per la mentale che per la vocale, perché dove si ha orazione occorre che vi sia pure meditazione. Non chiamo infatti orazione quella di colui che non considera con chi parla. Chi è che parla? Cosa domanda e a chi domanda? Benché muova molto le labbra. Alle volte sarà buona orazione anche questa, quantunque non accompagnata da tali riflessioni, purché queste si siano fatte altre volte. Ma se qualcuno ha l'abitudine di parlare con la maestà di Dio, come con uno schiavo, senza pensare se dice bene o male, contento di quello che gli viene in bocca o ha imparato a memoria per averlo recitato altre volte, non tengo ciò per orazione, né piaccia a Dio che vi siano cristiani che così facciano. Quanto a voi, sorelle, spero nella bontà di Dio che questo non vi accada, grazie all'abitudine che avete di trattare spesso di cose interiori. Cosa assai utile per preservarvi da simili stupidaggini. Dunque, non parliamo di queste anime paralitiche, alle quali, se il Signore non comanderà di alzarsi come al paralitico che stava da 30 anni alla piscina, toccherà serio pericolo e sventura assai grave. Parliamo invece di quelle che poi finiscono per entrare nel castello. Benché ingolfate nel mondo, non mancano di buoni desideri. Di tanto in tanto si raccomandano a Dio e, sia pure in fretta, rientrano in se stesse con qualche considerazione. Pregano qualche volta al mese, benché distrattamente, dato che il loro pensiero è quasi sempre tra gli affari, a cui sono molto attaccate, secondo il detto. Dov'è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore. Però di tanto in tanto decidono di liberarsene, perché grazie al proprio conoscimento, che è sempre una gran cosa, riconoscono che la strada per cui camminano non è quella che conduce al castello. Finalmente entrano nelle prime stanze del pian terreno, ma vi portano con sé un'infinità di animaletti, i quali non solo impediscono di vedere le bellezze del castello, ma neppure permettono di rimanervi in pace. Tuttavia, hanno già fatto molto con l'entrarvi. Forse vi parrà, figliuole, che tutto ciò non sia a proposito, perché voi, grazie a Dio, non siete di questo numero. Ma abbiate pazienza, perché altrimenti non saprei come farvi intendere, nel modo che le intendo io, certe cose interiori riguardanti l'orazione. Piaccia a Dio che riesca a dirvene qualche cosa. Si tratta di un argomento assai difficile, specialmente per chi non ne ha esperienza. Ma se voi l'avrete, capirete che certe cose si devono toccare per forza. Piaccia a Dio, nella sua infinita misericordia, che esse non accadano a noi.